Pace a voi. Probabilmente certe nostre affermazioni concernenti la realtà, quali ad esempio se essa debba concepirsi come essere o come divenire, sono da voi considerate una speculazione che non ha un valore, un'utilità neppure dall'ormai inusitato punto di vista etico. Pensarla così significa non comprendere che concepire la realtà in una certa maniera dovrebbe comportare per coerenza un pensiero, una condotta, insomma un modo di vedere la vita in tutti i suoi innumerevoli aspetti dalla stessa prospettiva. In linguaggio moderno si direbbe che la concezione che si ha della realtà è l'ideologia e il proprio vivere la politica, che, come i politici insegnano e dimostrano, dovrebbe essere coerente all'ideologia. Concepire la realtà come essere significa credere che esiste qualcosa oltre il mondo sensibile, e da qui tutte le implicazioni conseguenti, implicazioni che non sono solo a livello individuale. Nei vari momenti della storia dell'uomo, in cui il pensiero filosofico aveva un certo carattere, in senso analogo ha camminato tutta la cultura umana. Per esempio, la scienza non avrebbe raggiunto l'attuale sviluppo se nel secolo attuale e in quello precedente la filosofia non fosse stata dominata dal concetto della realtà come divenire. Perché appunto una simile concezione significa annettere la più grande importanza al mondo sensibile e dei fenomeni, e perciò aprire la strada all'empirismo, al materialismo e via dicendo. Se il concetto della realtà come divenire ha dominato la filosofia del secolo attuale precedente, in ciò un gran merito l'ha avuto Hegel, il sacerdote della realtà razionale. Grandi meriti si possono riconoscere a quel filosofo, principalmente quello di avere compendiato il pensiero filosofico precedente ai suoi tempi e di avergli dato un assetto più organico e conseguente. Penso che la valutazione del suo pensiero non possa prescindere da una tale premessa, cioè non si debba ricercare in lui una originalità di concezione, ma solo una più compiuta focalizzazione delle conseguenze che logicamente comporta l'accettazione di certi concetti basilari. Mi si dirà che in filosofia c'è poco da essere originali in fatto di concetti base. E sono perfettamente d'accordo. La qualità di un filosofo salta fuori dalla sua capacità di raffrontare certe concezioni fondamentali, scartare quelle che contrastano con una visione della realtà quanto più universale possibile, ma che nello stesso tempo tenga conto del valore del singolo, dell'individuo, e dare poi una concezione, elaborazione unitaria. Da una tale prospettiva, la filosofia di Hegel non può che essere giudicata favorevolmente. Per quanto riguarda due temi fondamentali della sua filosofia, e cioè la razionalità e il divenire della realtà, desidero però ricordare che altri, prima di lui e più di lui, hanno colto il carattere razionale del reale. Per esempio, perfino San Tommaso, con le sue affermazioni sui caratteri di Dio, implicitamente attribuisce alla realtà, ovviamente quale lui la concepiva, una giustizia ed una razionalità al di là dell'umano, ossia addirittura divinizza il razionale. Se poi si afferma che la struttura della realtà è tale che può essere afferrata dalla logica umana e che l'ordine delle idee dell'uomo riflette la disposizione della realtà, allora si può fare riferimento perfino a Parmenide. Per quanto riguarda poi il concetto del divenire, si può risalire ancora più indietro nel tempo, alla più antica filosofia greca, della quale conservate solo le tracce, agli Ionici, al meraviglioso Eraclito. Non senza ragione, volendo parlare del divenire, ho citato Hegel. Infatti quel filosofo, più vicino al vostro tempo, unisce la concezione del crearsi o trasformarsi del tutto con quella della razionalità della realtà e della realtà del razionale. Attenti, ecco il punto centrale. Ma è veramente razionale e logico il concetto della realtà in divenire? Per divenire si intende il fluire, il crearsi, il trasformarsi del mondo, il cambiare stato, attributi, accidenti, modi, eccetera, eccetera, di qualcosa. Il bruco diviene farfalla, immagine retorica, ma fatto comune della natura. Ora, contrariamente a quanto taluno sostiene, mi sembra che nel concetto del divenire, comunque la si metta, scappi sempre fuori il persistere di qualcosa attraverso alle mutazioni. Lo stesso divenire di Hegel, inteso come sintesi fra non essere ed essere, implica un collegamento fra i due stati. Il divenire si misura, appare entro qualcosa, cioè è di qualcosa. E per quanto si allarghi e si generalizzi questo qualcosa per tentare di disidentificarlo, al massimo si potrà arrivare ad affermare che è il mondo, il tutto nel suo insieme che diviene, ma sempre si troverà un qualcosa, una identità che diviene, sia pur essa la realtà in senso lato. Se così non fosse, si tratterebbe di tante realtà diverse, ciascuna con una propria identità limitata all'unità di mutazione. Ma affermare ciò, ossia affermare il non persistere della identità, significa affermare una realtà essere quale noi ve lo abbiamo illustrata con l'esempio dei fotogrammi. Perciò proviamo a porre che il persistere della identità attraverso alle mutazioni sia la conditio sine qua non del divenire stesso. Che cosa si deve intendere per identità? Non certo quello che intendeva Eraclito, altro sacerdote del divenire, il quale affermava che l'identità è un'apparenza, perché in natura nulla è identico. Come sapete, in filosofia più generalmente si intende per identità il persistere della unità attraverso al variare degli attributi, dei modi, degli accidenti e via dicendo. A questo punto un'altra domanda. E per unità Che cosa si deve intendere? Indubbiamente la qualità di ciò che è uno monolito, uno come primo numero della serie, oppure la qualità di ciò che è un insieme così unito da costituire un sol tutto inscindibile. Mentre si comprende abbastanza bene il concetto di un insieme così unito da costituire un sol tutto inscindibile, per esempio un organismo che non si può dividere senza che ne vengano meno gli attributi, le funzioni, i caratteri, eccetera, non è altrettanto definibile il concetto di uno, specie nel senso della matematica. Per rendersene conto basta osservare le tautologie, le indeterminatezze che le definizioni di certi matematici contengono a proposito dell'unità. Ma per quello che vogliamo dire, anche se i termini non sono rigorosi, noi intendiamo per unità, e quindi per uno, o il primo della serie dei numeri, l'uno monolito, o un insieme così unito da costituire un sol tutto inscindibile. Allora, quando si sostiene che si può affermare che la realtà diviene solo se conserva la sua identità attraverso alle mutazioni e conserva la sua identità se mantiene la sua unità pur nel variare degli attributi, dei modi, eccetera, quando si sostiene questo, a quale unità ci si riferisce? Supponiamo all'uno monolito, ma se è così, l'uno monolito non è tale solo nei successivi momenti delle mutazioni, del divenire, cioè, solo momento per momento e disgiuntamente in ogni momento, poiché altrimenti si tratterebbe di tanti uno monoliti diversi in qualità quanti sono i momenti delle mutazioni, e ciò significherebbe, secondo quello che abbiamo detto con l'esempio dei fotogrammi, annullare il divenire stesso. Quindi l'uno monolito tale dovrebbe rimanere in tutta la successione del mutare, cioè dovrebbe mantenersi sempre quell'uno nel tempo. Ma se così fosse, allora il divenire non sarebbe della realtà, sarebbe degli attributi, dei modi, degli accidenti, eccetera, eccetera, mentre la realtà nella sua essenza resterebbe una e immutabile. Ma questo è il concetto classico della realtà essere, che si contrappone proprio a quello della realtà divenire. C'è anche da dire che se si afferma che la realtà è in divenire, implicitamente si ammette che la molteplicità è reale, e perciò non si può pensare a quella unità che la realtà conserva attraverso alle mutazioni come se si trattasse dell'uno monolito. Nella molteplicità intesa come reale e non come apparenza, si può parlare di unità solo nel senso di un assieme che costituisca un sol tutto inscindibile. Però, anche per l'unità così intesa, vale quello che ho detto per l'uno monolito a proposito della successione delle mutazioni, e cioè che l'unità non è limitata ai tanti momenti della trasformazione considerati separatamente, ma deve essere intesa in senso che trascenda lo spazio e il tempo. Ma se l'unità non si può che intendere come un insieme così unito da formare un sol tutto inscindibile che abbraccia la successione delle mutazioni, allora il divenire è un'apparenza, non è la vera qualità e condizione delle cose. In conclusione e più sinteticamente, se per divenire si intende il trasformarsi di qualcosa che mantiene però la sua identità attraverso le mutazioni, allora la trasformazione non incide nella identità, cioè nell'intimo essere, e perciò la trasformazione è un fatto esteriore, marginale, proprio come lo afferma la concezione della realtà essere. Se invece la trasformazione incide nell'intimo essere, allora il permanere della identità è una interpretazione, un'affermazione a priori, che non si fonda su un fatto strutturale. Se così è, non si tratta di una realtà che diviene, ma di tante realtà che sono. E questo è il concetto della realtà essere, quale lo abbiamo sempre affermato. Concetto che non nega l'unità, identità del tutto, ma che ne dà una visione diversa da quella classica. Infatti, il nostro concetto di realtà non afferma che la realtà è una che diviene e che conserva la sua unità per mezzo del permanere della identità attraverso alle mutazioni, così come si direbbe che alla base della serie dei numeri è sempre l'uno. Noi affermiamo che ciascun numero della serie è una diversa realtà e che l'unità è ottenuta attraverso la fusione trascendente della serie. Ed è in virtù di questa fusione trascendente che ciascun numero è collegato all'altro tanto da costituire un sol tutto inscindibile, il tutto uno assoluto. Caro Hegel, l'affermazione che la realtà è in divenire è un'affermazione a priori, come tante altre, ma che diversamente da quelle non ha neppure la coerenza e la logica concettuale che quelle possono avere. È un'affermazione simile a quella secondo la quale Dio è assoluto, ma al tempo stesso è disgiunto e separato dalla sua creazione, il che è un assurdo. Speriamo, mio caro Hegel, che col nostro cercare la logica ed il razionale ad ogni costo non si finisca col perdere il senso della realtà, come accadde a due dei tre protagonisti di una storiella. Si racconta che tre viaggiatori affamati, attraversando una landa solitaria, si imbatterono in una lepre che catturarono e cucinarono in qualche modo. Sorse allora il problema di come spartire in parti eguali la lepre, in modo che a ognuno ne toccasse una identica porzione. Uno di loro disse agli altri due: decidete voi, che la vostra decisione mi troverà in ogni modo pago. Lo credo bene. Mentre gli altri due discutevano animatamente, egli con più senso della realtà mangiò tutto l'animale. Perdonate la storiella detta per interrompere e alleggerire così un argomento noioso, perché non intendo finire qui. Vorrei infatti seguitare con alcune considerazioni sulla concezione della realtà. Ciò che l'uomo fa, opera, nel mondo esterno è ritenuto reale, mentre ciò che sogna è ritenuto irreale. Il concetto di reale, di realtà, è associato o addirittura identificato con quello di concretezza. Ma qual è la realtà di un uomo? Ciò che tutti vedono di lui, per esempio il suo corpo fisico? La realtà del mondo esterno, ritenuto concreto e oggettivo, non è certo solo quella che l'uomo può percepire e che riesce a conoscere. Quindi sembrerebbe più preciso, più proprio, con realtà sottintendere non concretezza, ma completezza, totalità. Perciò la realtà dell'individuo è l'individuo in sé, considerato non solo come un corpo fisico, ma anche come una psiche, e non solo considerato immobile, ma nella sua completezza del suo essere, dei suoi pensieri, dei desideri, dei sogni. Se infatti si è disposti ad accettare che tutta la realtà di un individuo comprenda anche tutta la sua attività esteriore e interiore, anche il suo intimo essere, perché dovremmo escludere i sogni che non si diversificano dai suoi pensieri, se non per il fatto che anziché essere prodotto della sua mente in stato di veglia, lo sono in stato di sogno? E ancora, è comune convinzione che la realtà delle cose sia quella che potete osservare nel momento in cui la prendete in considerazione. Al massimo, siete convinti, per esempio, che la totale realtà di una pianta non sia solo quella che vi appare, che altro vi sia che possa sfuggire alla vostra osservazione, però siete altrettanto convinti che qualunque sia tale realtà, essa sia quella del momento in cui la osservate. Non è così. La realtà di una pianta che osservate non è solamente quella che sta oltre ciò che appare, ma è anche tutta quella che sta a monte, in senso temporale, al momento di osservazione. E non è tutto. Intendo dire che la realtà di una pianta che osservate non è ancora solo tutto il suo ciclo di vita che va dal seme al suo attuale stato di sviluppo, ma è anche tutta la evoluzione biologica che sta a monte del seme. E non è ancora tutto. La totale realtà di quella pianta comprende anche lo sviluppo futuro della stessa e delle caratteristiche che attraverso di essa sono trasmesse alle piante discendenti, ma non è ancora tutto, perché ho parlato solo della realtà biologica. Ho trascurato ciò che quel soggetto rappresenta da un qualunque punto di vista per altri soggetti. Dunque, il fatto di esaminare qualcosa in un momento, in una fase del suo ciclo di esistenza, non deve farvi dimenticare che si tratta di un'osservazione limitativa. La totale realtà di ciò che osservate si estende ben oltre le coordinate spazio-temporali del momento di osservazione. Eppure, per quanto possa ingigantirsi a seguito di tali riflessioni la realtà totale di qualunque cosa o dell'intero cosmo, anche considerato nell'intero suo ciclo di esistenza, altro non è se non ciò che appare di un infinitesimo frammento dell'essere divino, cioè dell'assoluta realtà totale. Così è la sua struttura che abbraccia e contiene, unendole e trascendendole, innumerevoli realtà limitate e disseminate in tempi e spazi. Ed ecco perché tutto è uno. Qualsiasi cosa su cui i vostri occhi si posino si estende nella sua realtà alla totalità dell'uno. Pace a voi.
Sorelle, fratelli, la mia gioia di questo momento mi viene da voi, dal fatto che voi state ad ascoltarmi, mi accogliete, come desidero perciò contraccambiare la gioia che mi date, o se riuscissi ad esservi utile. Certo non lo potrei tentando di spiegare la perfezione di Dio, io sono così poca cosa che non posso certo aspirare a capire tanta immensità. Tutto quello che sento in me, Dio me ne fa dono immeritato. È come se per il suo potere, a cui nulla è impossibile, quell'oceano infinito che egli è, entrasse e si facesse contenere in una piccola, piccola coppa. Sì, anche a chi è ben poca cosa, egli si rivela in tutta la sua grandezza. Ma egli si rivela solo quando abbiamo imparato ad amarlo nelle sue creature. E quanto poco impegno, invece, mettiamo in ciò. Anzi, cerchiamo, facciamo di tutto per mettere fra noi e loro delle barriere. Anche quando una simpatia, un'amicizia sbocciano grazie ad un moto istintivo inconsapevole, col voler mettere i punti sulle i, voler dare sapore al sale, finiamo col raffreddare ed estinguere il reciproco slancio. Forse, se ponessimo più attenzione a noi stessi, alle nostre imperfezioni, ci sarebbe più facile capire i difetti dei nostri simili, perché simili si chiamano non solo per l'aspetto fisico, ma anche e soprattutto per l'essere interiore. Sicuramente nessuno è perfetto. È fin troppo facile trovare dei difetti nei propri fratelli. Ma se amiamo così tanto la perfezione da volere che essa sia attorno a noi, allora almeno una di quelle virtù che lamentiamo mancare negli altri, facciamo che sia nostra. Siamo sinceri con noi stessi. Ammettiamo che poi, con la critica che facciamo a chi in qualche modo richiama l'uomo ad una vita retta, noi cerchiamo di creare una ragione per la quale non seguirne il richiamo. Cerchiamo di crearci un alibi, distruggere l'uomo per zittire, annullare ciò che egli dice. È più facile negare Cristo che seguirne il suo Vangelo. E anche quando non lo si nega, è più facile dire che fare. Generalmente all'uomo piace sentenziare, disporre, comandare, ma chi è proposto al comando dovrebbe sempre porsi nell'intimo suo, nei panni di chi deve eseguire, e non chiedergli più di quanto egli stesso possa sopportare. Chi è preposto al comando sia consapevole della responsabilità che ha, essendo responsabile di coloro che dirige. Il suo ufficio non si esaurisce con l'ostentare il suo grado, col gloriarsene, piuttosto sia preoccupato per quello che l'ufficio comporta. E chi è in sottordine, subordinato, non si senta perciò privo di importanza. Lo stesso Cristo dicendo: Padre, sia fatta la tua volontà e non la mia, ci ha insegnato la via dell'ubbidienza e ci ha svelato che essa è comandata da Dio. Dire con convinzione sia fatta la tua volontà e avere trovato la sicurezza che il dolore che incontriamo è sempre il frutto dei nostri errori, è sempre il frutto della nostra incomprensione, e che Dio lo permette per il nostro vero bene, per un fine non di vendetta, ma di amore. Ripetiamo con convinzione le parole del salmista: Signore, tu sei il mio pastore, non mancherò di nulla. Mi fai riposare su verdi pascoli, mi conduci presso acque tranquille, ristori l'anima mia. Anche se camminassi nella valle delle tenebre, non temerei nulla di male, perché tu sei con me. Oh Padre, fa che io ti veda attraverso le creature. ch'io non mi fermi al lato tristemente umano, agli inevitabili limiti, ai difetti più o meno scostanti, fa ch'io non consideri la loro abilità, la loro sicurezza, la loro bellezza come qualcosa che appartiene a loro, ma che li consideri tuoi doni quali in effetti sono. Fa che al di là di ogni apparenza veda te, essere per essenza, di cui noi siamo riflessi, tanto più somiglianti quanto meno siamo limitati. Ciò che tu vuoi che l'uomo faccia e come l'uomo sia non è un mistero, solo che l'uomo lo voglia, se lo domandi. E non si può neppure dire che fare la tua volontà sia faticoso, costi sforzo, lo è quando l'uomo non vuole, ma quando ci si abbandona a te, quando si dimentica se stessi, il proprio guadagno, il volere apparire, allora la tua via porta innanzi con sicurezza, con la gioia nel cuore ed una forza che tutto fa superare. Se si fissano in te i nostri propositi, tu non ci abbandoni, ricolmi di consolazione la nostra vita. Capisco, Signore, che è a te che dobbiamo consapevolmente e volontariamente venire. Dicci dove dobbiamo guardare per vederti e non vedere altro. Se, come dice Sant'Agostino, quelli che si rifugiano in te è con la fede che ti trovano, dacci, o Signore, la fede. Se è con la virtù, dacci la virtù. Se è con la scienza, dacci la scienza. Ma forse per trovarti, o Signore, dobbiamo lasciare il mondo, gli affetti, la famiglia, il lavoro. È proprio indispensabile che rinunciamo a tutto, ci isoliamo. No, tu non lo vuoi necessariamente, tanto più perché se l'uomo non supera dentro di sé l'attaccamento smisurato alle cose sensibili, è inutile che fugga il mondo. Lontano che vada, con sé recherà sempre nel suo cuore le sue innumerevoli brame. Invece, se pur restando nel mondo, nella famiglia, pur lavorando, compirà le sue azioni anonime, insignificanti, dedicandole a te, se amerà e servirà di più i suoi cari, donando a te quella vita apparentemente inutile, se cercherà di pulire, abbellire, facilitare la vita degli altri per amore a te, o Signore, allora sì che ti mostrerai. Tutto sta nell'intenzione. Essa santifica le cose più inutili, le azioni più comuni. Chi nell'intenzione si dona al bene altrui, vive unito a te, o Padre, e tutto ciò che fa diventa soprannaturale. Dio è presente in tutte le sue creature. Infatti, niente e nessuno può esistere se non per Dio, in forza del suo continuo comunicare l'essere. Tutto è opera della sua sostanza. In tal modo Dio è dappertutto. Ognuno di noi, per parlare col Padre e godere della sua compagnia, non ha bisogno di salire al cielo. Per cercarlo non ha bisogno di ali, perché basta che resti in silenzio e lo contempli in se stesso. Dunque, o Signore, Non avrò bisogno di viaggiare in lungo, in largo il mondo per trovarti, ma anzi, quanto più il mondo mi sarà estraneo e indifferente pur rimanendo in esso, e più facilmente ti troverò. Ora lo so, Signore, io stessa sono il luogo dove tu dimori e ti nascondi. Posso dunque non essere felice sapendo che tu sei con me. Tu sei il mio vero essere. Che cosa posso volere di più? Che cosa cercare ancora fuori di me se tu, il tutto, sei in me ed arricchisci e colmi l'inutilità che io sono? Eppure anche il mondo sensibile a noi esterno, se sapessimo osservarlo con attenzione, ci chiamerebbe a Dio, alla sua incommensurabile grandezza. Ma l'uomo si serve del mondo solo per appagare i suoi desideri egoistici, per cercare la sua gloria, e così trascura di osservare con attenzione quanto lo circonda e che in ogni particolare rende testimonianza alla grandezza di Dio. Tutto, dalle meraviglie della natura alle invenzioni con cui inavvertitamente, senza imposizione, richiami gli uomini a te, tutto ci parla di te. Tu elargisci agli uomini il bene in una forma così umile e silenziosa che essi credono sia prodotto della loro fatica e della loro abilità. Credono sia loro proprietà. Sorelle, fratelli, Dio non vuole che la vita dell'uomo sia sofferenza. Sofferenza e rinuncia. Ma gli ha dato anche la gioia, e non solo quella spirituale e tutta interiore che può effondersi con l'estasi nell'animo del santo, non solo quella rarefatta e intellettuale dell'uomo raffinato, ma anche quella che può venire dai sensi e che può godere anche l'uomo più rozzo. Ma la ricerca del piacere non deve essere lo scopo della vita dell'uomo, e non solo del piacere del mondo sensibile, e non solo della soddisfazione intellettuale, ma anche della gioia, dell'estasi mistica. Nulla e nessuno nella vita dell'uomo deve essere esclusivo in assoluto, deve occupare il posto che infine è solo di Dio. Perciò non amate solo voi stessi. E quando avete compreso ciò e amate gli altri, allora considerate che non dovete amare solo alcuni. Se non siete capaci di altro amore più impersonale, fate dell'amore ai vostri familiari lo scopo della vostra vita. E quando sarete riusciti a dedicare tutti voi stessi a loro, ricordate che la vostra vita non può avere quel solo scopo. Sorelle, fratelli, dimenticate quella domanda che insistentemente vi fate tutte le volte che la vita vi si propone: che cosa ho da guadagnare o che cosa ho da perdere? Siate leali con voi stessi e con gli altri. Non vi difetti adunque la sincerità. Dice Sant'Agostino: liberami, Signore, dalla lingua ingannatrice, insegnami a non dire menzogna, a non spargere diffamazione, a non lanciare calunnie, a non rendere falsa testimonianza. Così io dico a voi: abbandonate ogni forma di simulazione, doppiezza e formalismo, rifuggite procedimenti tortuosi e subdoli, ma amate e cercate lo splendore della verità. Le vostre parole corrispondano ai pensieri. Pensare una cosa e dirne un'altra allo scopo di ingannare, di assecondare la propria causa, divide gli uomini da Dio, mentre il nostro destino è l'unione. Signore, in Cristo tu sei il Dio della pace, della misericordia, della verità, dell'amore. Fa che quella pace, quella misericordia, quella bontà, quell'amore ci uniscano e siano con noi e fra noi in tutti i giorni della nostra vita. Tu sei il Dio dell'unione. Fa che lo Spirito ci unisca consapevolmente gli uni agli altri in un solo corpo, con la comunione dell'amore, della comprensione, di una sola verità. Signore Dio del tutto, rendici degni del miracolo che stiamo vivendo. Amen. Amen. Amen.
Potete fare quando voi vi trovate di fronte a delle occasioni piuttosto faticose, dolorose nella vostra vita, è vero. Dimenticate tutto, dice il maestro Claudio, alla ricerca di queste ragioni o delle ragioni che possono avere determinato la vostra situazione contingente. Ed è il momento in cui in effetti si ha la misura delle proprie convinzioni, perché una convinzione superficiale immediatamente e con molta facilità viene dimenticata, mentre una convinzione ben radicata resiste più a lungo, o perlomeno serve da punto di riferimento per la propria ricerca, per l'esame e l'analisi che si fa per cercare di trovare le cause che possono avere determinato certe situazioni dolorose oppure anche faticose. Naturalmente la prima cosa che l'uomo fa quando soffre è quello di pensare che il suo stato sia causato dalla collera divina, una vendetta di Dio. Ve ne parlo perché io stesso ho avuto questi pensieri. Pensa che Dio gli mandi quel castigo perché ha fatto qualcosa che non doveva fare. Naturalmente questo non è così terribile, così brutto come invece può essere un altro atteggiamento che taluni hanno, per esempio quello di ribellione. Altri appunto invece si ribellano a Dio e dicono: Dio non dovrebbe mandarmi questa cosa perché io non la meritavo, senza neppure pensare di avere una certa responsabilità in questo. Quindi vi è proprio due punti di vista vi sono che segnano la misura dello stato d'animo di chi soffre e del stato che questo ha nei riguardi di Dio. La prima è ribellione, cioè credere di essere vittima di un'ingiustizia e che quindi Dio abbia mandato questo dolore così, gratuitamente, ingiustamente, senza causa. L'altro invece è credere di avere fatto qualcosa di errato per cui si sia suscitata la collera di Dio e che Dio quindi si vendichi. Ora, nell'uno nell'altro sono esatti modi di vedere quello che accade. Però fra i due certamente quello che ricerca la causa dell'errore di fronte a quello che invece si ribella partendo dal punto di vista di avere assolutamente ragione, di non avere fatto niente che possa avere determinato quella situazione dolorosa, il primo punto di vista è qualcosa di più vicino alla verità che l'altro, per quanto, ripeto, anche il primo non sia affatto vero. Ora, quando capita qualcosa, si pensa sempre che questo qualcosa venga dall'esterno. Sembrerebbe quasi che Dio fosse lì, è vero, e ogni tanto giocasse come alle bocce, come si chiamano, no? Quel gioco dei birilli, è vero, che si tira una palla e ogni tanto si butta in terra qualche uomo, si cerca di colpirlo. Perché queste cose, queste che voi chiamate prove, queste situazioni difficoltose e dolorose, voi pensate sempre che vengano dall'esterno, ma invece ciò non è esatto. Perché, vedete, ogni essere, non solo umano, ma anche della scala naturale, ogni pianta, ogni animale, è una sorta di tutto che ha una sua struttura ben precisa. Io ho qui davanti a me questo apparecchio, è vero, il quale è immobile, non ha autonomia, ma se fosse dotato di autonomia e facesse qualche cosa, facendola in un determinato modo, provocherebbe a se stesso anche un danno. Se agisse contro le leggi che ne determinano l'esistenza ed il funzionamento, evidentemente provocherebbe in se stesso un danno. E se fosse dotato di sensibilità, ecco che ne soffrirebbe. Il danno si ripercuoterebbe in modo sensibile ed egli avvertirebbe il dolore. A quel punto sarebbe ridicolo che l'apparecchio dicesse: Dio mi ha mandato questo dolore. Se fosse onesto e vedesse le cose chiaramente, dovrebbe capire che non gliel'ha mandato Dio direttamente come una punizione, come un dono in senso negativo, quel dolore, ma che agendo per ignoranza o per incomprensione, o agendo anche nella conoscenza ma contro le leggi che determinano l'esistenza, egli stesso si è procurato quel danno e quindi quella sofferenza. Così è di voi, cari, quando voi avete una sofferenza fisica, un dolore, una malattia, non fate che rivelare nel vostro essere l'effetto di qualcosa che avete fatto consapevolmente o anche inconsapevolmente, che era contro le leggi che determinano la vostra esistenza di essere. E quindi non è Dio che in prima persona e direttamente vi manda quel dolore, ma è semplicemente una reazione a ciò che avete fatto senza comprendere in pieno. E direte: ma quando invece vi sono delle catastrofi o delle disgrazie che accadono e che non vengono da dentro il mio corpo fisico, che non si rivelano dentro il mio corpo fisico, ma vengono da fuori, oppure da altri miei simili che mi infliggono, mi fanno soffrire, eccetera, eccetera. Come la metti, caro François, con questo tuo discorso? Ed io vi dico che la metto nella stessa maniera, perché voi dovete pensare di far parte di un tutto, che il vostro essere non si limita al vostro corpo, ma che voi siete, e noi siamo tutti come una cellula, di un immenso organismo. Siamo immersi in questo immenso organismo e ciò che sembra venire dall'esterno, in effetti, viene sempre dall'intimo, nell'intimo di questo immenso organismo del quale noi facciamo parte. Quindi anche una disgrazia che può accadere apparentemente all'esterno e che ci ferisce, ci colpisce, ci dilania, è qualcosa che accade per la reazione che questo tutto uno ha nei confronti di chi a suo tempo l'ha mossa. Anche ciò che sembra venire dal di fuori, in effetti, è sempre stato causato dal di dentro di ognuno di noi. L'effetto può venire e ricadere sul corpo fisico, come sul corpo astrale, come sul corpo mentale. E lo strumento attraverso il quale questo effetto ricade può essere insito nell'interno di ogni essere singolo, oppure può essere al di fuori dei suoi veicoli, ma anche quando è al di fuori dei suoi veicoli è sempre nell'interno e all'interno della sua realtà. Questo mi premeva precisare a voi che spesso parlate di karma come di qualcosa che ancora non avete ben compreso e centrato appieno. Voi che pensate sempre che le difficoltà vengano inviate da Dio e magari imprecate contro di Lui. Ricordatevi, siete voi che non avete agito in armonia alle leggi che stabiliscono la costituzione del vostro essere. Che invece desideravo dirvi, cari, riguarda un'affermazione che un po' si ritrova in certi maestri, così chiamiamoli, umani, incarnati, o presunti tali, o sedicenti tali, i quali credono nella legge di causa e di effetto, cioè nel karma, è vero. E vi sono taluni i quali, dopo aver detto o lasciato credere di essere dei maestri altissimi, addirittura incarnazioni del divino, si sono poi trovati in difficoltà inerenti alla salute del loro veicolo fisico, del loro corpo, è vero, ed hanno sofferto anche visibilmente ed anche lungamente. La spiegazione di questa sofferenza è stata che questi maestri si sarebbero presi su di sé il karma dei discepoli, o addirittura, appunto, non come fatto sporadico, ma che vi sarebbero degli avatar, delle incarnazioni divine che avrebbero questa possibilità di portare su di sé il karma di altri uomini. Ecco, questa proprio è una cosa che a me non va di lasciar passare sotto silenzio, e che voi crediate. Tutte le volte che qualcuno ve la dice, io vi prego di correggere questo errore, perché fare una simile affermazione significa non aver capito proprio niente del karma, proprio niente. Certamente, cioè, significa dare al karma il significato di qualcosa, di un debito che in tutte le maniere dovrebbe essere pagato nei riguardi di Dio, no? Uh-huh. Così come dice tu, Dio, devi avere da Tizio 2 milioni, siccome Tizio non te li dà, te li do io, tu sei contento lo stesso perché i tuoi 2 milioni l'hai avuti, che te li abbia dati lui o te li abbia dati io. Ecco, questa è né più e né meno la visione del karma che esce fuori da una simile affermazione. Mentre si sa benissimo che i maestri vostri ve l'hanno spiegato chiaramente, decisamente, che il karma non ha questo aspetto così sciocco, così crudele in fondo, ma ha l'aspetto proprio personale, diretto alla persona, non può essere assunto da un altro. Che cosa significa? Puoi tu insegnare, vero figlia Giuliana, puoi tu capire per i tuoi alunni, debbono essere loro che comprendono la lezione, tu la sai benissimo, tu che sei la maestra loro, sai benissimo, e quindi è inutile che tu faccia il loro compito, non ha senso assolutamente. Quindi il karma non è assolutamente trasferibile da una persona all'altra, perché al limite, se lo fosse, si farebbe del male a quella persona.
Non ci sarebbe correttivo,
dice la figlia Anna, giustamente. Sarebbe una cosa inutile fine a se stessa, perché proprio invece vivendo quel karma la persona impara, e non facendoglielo vivere non impara lo stesso. Ecco, questo mi premeva sottolineare in senso generale per tutti.
O Padre, fa che noi andiamo laddove siamo attesi, che mai siamo strumenti consapevoli o inconsapevoli di interessi egoistici. Fa che risvegliamo le qualità migliori di coloro che avviciniamo e che possiamo donare l'equilibrio sanatore a coloro che ci avvicinano. Fa che sappiamo destare la comprensione degli uomini e che possiamo essere canali di bene. Per tutto questo, o Padre, fa che mai ci manchi l'aiuto del tuo potere. Amen.
Pace a voi. Ben difficilmente i moti dell'animo umano comuni e noti sfuggono alla definizione di buono o cattivo e conseguentemente al teorico si deve avere o non si deve avere. Così, per esempio, la gelosia, che è quel disappunto o quel dispiacere che certi uomini, quasi tutti, provano quando la persona che loro interessa rivolge la sua attenzione, il suo interessamento ad altri, è universalmente definito non nobilitante e riprovevole. Una catalogazione così drastica non tiene conto che tutto è relativo ed anche la gelosia, unanimemente ritenuta negativa, se raffrontata ad altri moti dell'animo umano che sgorgano da realtà interiori di maggiore chiusura verso il proprio prossimo, può appalesarsi al confronto augurabile e nobilitante. La scala di apertura e di disponibilità di se stessi verso gli altri ha il suo inizio, il suo punto zero in un essere che gli altri non immagina nemmeno che esistano. È il caso degli individui che sono legati allo stadio di vita vegetale. La vita di quegli esseri è una vita in cui la massima espressione di coscienza si chiama sensazione. Nello stadio di vita animale, invece, v'è un'apertura, una disponibilità, ma solo fino al punto che l'atomo di sentire che quelle vite racchiudono può dare. Sul piano pratico questo si concretizza e significa disponibilità verso gli individui, o almeno verso certi individui della propria specie. È vero che a volte questa disponibilità, se raffrontata a quella che hanno certi uomini che vivono nelle civiltà avanzate, diventa sublime, però è anche vero che il raffronto non tiene conto del fatto che l'animale non ha il senso dell'io come lo ha l'uomo, e che quindi, mancando quel grandissimo stimolo alla supremazia sugli altri che appunto è l'io, diventa più facile prestarsi o addirittura donarsi. Certo, sul piano pratico e degli effetti è preferibile un animale buono o generoso ad un uomo egoista e crudele, ma si dà il caso che la ragione per cui esiste la vita non è quella di costruire all'esterno degli individui, ma quella di arricchire e di sentire l'intimo di ognuno. Non è quella di insegnare un atteggiamento, un comportamento esteriore, ma quella di dare un'intima natura. Non è quella di creare le condizioni esterne favorevoli affinché ognuno sia buono e si comporti bene, ma quella di dare un intimo sentire di disponibilità e di amore verso gli altri esseri, tale da sussistere ed estrinsecarsi anche nelle difficoltà che più imperiosamente si frappongano. Nella definizione della gelosia come dispiacere che si prova, allorquando la persona che interessa rivolge la sua attenzione ad altri, rientrano tutti i tipi di gelosia, da quella d'amore a quella di rivalità nella vita, che si prova per esempio quando nella propria professione altri riscuotono le preferenze che si sono avute o che si vorrebbero avere. Ma la gelosia che in certo senso riscatta il geloso è la gelosia d'amore. Sì, signori, perché chi prova quella gelosia in qualche modo ama, anche se limitatamente ed egoisticamente, ed è più vicino all'amore sublime di chi non ami affatto. Attenzione però, perché a volte quella che sembra gelosia d'amore è solo ansiosa vigilanza che non venga violato il diritto di possesso che si crede di poter vantare circa una o più persone, ed in ciò sicuramente non c'è amore. Certo, la trasformazione dell'intimo dell'uomo avviene in progressione graduale e sfumata, che quasi neppure il diretto interessato se ne accorge, per cui dall'esterno non è possibile capire, per esempio, la vera radice della gelosia. La trasformazione dell'intimo dell'individuo, altrimenti detta evoluzione, non è che una successione di sentire sempre meno limitati, e questo è possibile solo attraverso la caduta delle limitazioni individuali. Che cosa siano le limitazioni si capisce tenendo presenti quali sono gli effetti del sentire illimitato, e cioè la cosciente comunione col tutto, la plenitudine assoluta, la scoperta della propria vera identità nell'identificazione con l'essere assoluto in cui è spenta ogni separatività. Perciò tutto quanto fa di ognuno un essere separato, distinto, che fa sentire in termini di io e non io, è limitazione. E la caduta graduale delle limitazioni corrisponde a sempre maggiore apertura, disponibilità, slancio, amore verso ciò e chi si ritiene non io. Infatti, un essere massimamente limitato è un essere che vive tutto ricompreso in se stesso, e più che essere al centro del mondo come l'egoista, egli stesso, è tutto il mondo, non dico che può concepire, ma che può sentire. Tali sono gli individui del mondo vegetale. A mano che gli altri acquistano interesse, cioè nel regno animale, comincia a prospettarsi e prepararsi la caduta delle limitazioni. E quando l'interesse per gli altri non è dettato solo da ciò che può da essi venire, cioè nel regno umano, la caduta delle limitazioni è in atto. Perciò un essere geloso d'amore è un essere che in qualche modo amando è meno limitato di chi non ama affatto. È un essere che è già avanzato nel processo di caduta delle limitazioni. Certo, anche la gelosia d'amore conosce sfumature diverse, è più o meno rarefatta a secondo che sia più o meno egoistica e possessiva. La forma più sublime di gelosia è quella che rimane nascosta, non manifestata all'essere amato, ed è una gelosia che finisce col divorare se stessa e liberare un amore più puro. Sì, perché voi che amate con gelosia, tenete presente che la gelosia d'amore è un sentimento che è meno peggiore del pessimo, tuttavia denota un amore che non è migliore, non dico in assoluto, ma nemmeno del più puro che può provare un essere limitato come è l'uomo. Certo, piuttosto che non amare, amate con gelosia. Ma domandatevi che senso abbia essere gelosi, specialmente se questo vi costa in angoscia, se distrugge il vostro equilibrio e la vostra serenità. Cosa vorreste, la fedeltà dell'amato? La fedeltà è un dono, non un vizio. È qualcosa che si può solo ricevere e non richiedere, perché se anche si riuscisse a imporre la fedeltà del corpo, rimarrebbe il pensiero. E si può imprigionare e soffocare il pensiero? Cosa vorreste, l'esclusività dell'attenzione e dell'amore di chi amate? Ma l'amore è un sentire, non un comportamento. Se non c'è, non si può richiedere, non si può pretendere. E poi, qual è la sorte che attende ogni essere della molteplicità se non un'unione, una comunione amorosa, una fusione di sentire in cui ognuno è compartecipe di un sol tutto inscindibile, di un solo amore, in cui l'amore non isola, ma tutto comprende? E come potete pensare che il vero amore, il vero amante, possa dare il suo amore ad un solo essere? Forse che il santo ama uno e non gli altri? Forse che il suo amore diminuisce a mano che i suoi seguaci aumentano, perché distribuito, diviso fra più amati, quasi fosse una quantità materiale? Già vi vedo, o libertini, servirvi di queste parole per giustificare le vostre avventure, il vostro desiderio di conquista. Abbiate l'onestà di non nascondervi dietro scuse e pretesti, di riconoscere che il vostro non è amore per più persone, ma ricerca di nuove sensazioni. In verità vi dico che è migliore di voi chi vi ama con gelosia, perché almeno ama, mentre voi forse non amate affatto. Certo, come ho detto, si possono amare nel vero senso tante, tantissime persone, ma ciò non vuol dire che con ognuna l'amore includa il corpo fisico, pure se è vero che anche l'amore più etereo pervade tutto l'essere in ogni sua parte costituente, non escluso il corpo fisico, pure se è vero che anche l'amore più sublime può trovare col corpo fisico un suggello degno della sua nobiltà. Sì, miei cari, sono qui per scandalizzarvi, per provocarvi dicendovi che la sessualità, non il vizio, non è quello spauracchio, quella minaccia che è stata considerata da quelli che cavalcavano la via dello spirito. La sessualità, non il vizio, che è conseguenza di un amore vero e perciò spirituale, non è un ostacolo per chi voglia elevarsi dalla condizione esclusivamente sensuale e materiale. La castità è stata imposta per misurare, esercitare la volontà e la determinazione di chi voleva calcare il sentiero, non altro. Certo, anche la sola e pura sessualità può diventare uno strumento di offesa, di male, ma ciò non significa che in sé essa sia offesa e male. Come tutte le cose che attengono ad una condizione, essa è naturale e necessaria, perché, ripeto, non deve diventare scopo della vita. Se la castità forzata non fosse misura della volontà e della determinazione di chi ha fatto una certa scelta, sarebbe veramente solo negativa. Se non servisse ad esercitare e sviluppare l'autocontrollo di chi vuol mantenersi casto in vista di un fine da raggiungere, sarebbe da rifuggire, perché generalmente provoca uno squilibrio interiore assai più dannoso anche spiritualmente dell'atto sessuale. Se il fine della castità è quello di raggiungere la padronanza dei propri impulsi, vi assicuro che quanto il mantenersi casti è raggiunto con una autoimposizione che fa violenza a se stessi, al massimo l'unico impulso che si riesce a controllare è quello sessuale, perché tutti gli altri si scatenano in modo da fare dell'individuo un casto sì, ma nevrotico, crudele e inumano. Qualunque genere di autocontrollo, tenuto con fatica traumatizzante, distruggendo l'equilibrio interiore, impedisce quella unione armoniosa dei propri corpi necessaria al manifestarsi del fluire divino. Tenetelo presente, voi che aspirate alla manifestazione dello spirito. L'autocontrollo deve essere spontaneo e naturale, perché tutto ciò che traumatizza impedisce la manifestazione di sentire più ampi. In taluni casi, ma non in quelli in cui il trauma è provocato dalla violenza a se stessi, l'esperienza traumatica può aprire la strada alla manifestazione del più ampio sentire. Tuttavia, ciò avviene a posteriori, ossia quando l'esperienza è superata, almeno nella sua parte traumatizzante. Allora, nella calma che segue la tempesta, sboccia un nuovo sentire più ampio, perché liberato da quelle limitazioni che sono cadute con l'assimilazione di una esperienza. Mai, in assoluto, nel momento in cui non si è in equilibrio, sboccia il fiore della comprensione. Cercate perciò il dominio di voi stessi per raggiungere l'equilibrio, perché la padronanza di sé è un mezzo, qualcosa che rende più efficiente chi la possiede, non è un fine, una meta che si debba raggiungere a qualunque costo, anche a costo di violentare se stessi. L'autocontrollo che distrugge l'equilibrio interiore è un autocontrollo che fallisce lo scopo, la ragione della sua esistenza. Vi sono delle discipline che insegnano a controllarsi, a rilassarsi e al tempo stesso illustrano, secondo schematizzazioni diverse, la struttura dell'uomo in modo che, conoscendo la propria costituzione, ciascuno sia facilitato nel rendersi consapevole delle proprie reazioni, dei propri impulsi. Queste discipline sono utili e da seguirsi nella misura in cui si limitano a promettere solo tutto ciò. Quando invece promettono progressi nella via dello spirito, o peggio ancora, acquisizione artificiale di poteri paranormali, diventano deleterie. Tuttavia esse discipline rimarrebbero inoffensive se non vi fossero degli ignari che le seguissero. Perciò mi rivolgo a voi, cultori delle discipline che promettono conquiste spirituali attraverso comportamenti irraggiungibili, così se le conquiste non arrivano la colpa è vostra. Mi rivolgo a voi per dirvi: non perdetevi in riti unicamente formali, non occorre perseguire privazioni inumane. Se non siete pigri, se non siete degli intemperanti, se siete uomini di buona volontà, avete già tutto quello che quelle discipline al massimo possono donarvi. Le conquiste spirituali non si conquistano affatto, non sono una meta da raggiungere. Certo, in nome di esse si possono costruire chiese, inventare gerarchie e scuole, ma sono tutti pretesti per creare posizioni di preminenza sugli altri, per riscuotere considerazione e sottoposizione da chi quelle autorità riconosca. La cosiddetta via dello spirito, che poi è un sentire, non si impara, non si raggiunge con la gestualità e con la ritualità. Perciò se seguite qualche disciplina per trovare chiarezza in voi ed accrescere la vostra comprensione, e non è poco, se lo fate per raggiungere il dominio di voi stessi, una maggiore efficienza, e se mirate a tutto questo per meglio aiutare chi volete aiutare, e vi auguro che siano tutti quelli che hanno bisogno di aiuto, allora avete la nostra benedizione. Ma se lo fate per aggiungere una medaglia al vostro medagliere, sperando di crescere spiritualmente, allora disilludetevi, è tempo perso. Certo, se non avete nulla da fare, se volete occupare le ore libere, non c'è miglior passatempo che dedicarsi a quelle discipline che promettono distensione, equilibrio fisico e psichico, piuttosto che stare in ozio. Dedicatevi a qualcosa che sia corroborante, che in qualche senso vi giovi, ma non illudetevi che quel sentire che fa di chi lo trova un essere nuovo si raggiunga con esercizi e riti. Se poi mirate a raggiungere dei poteri psichici o infelici, siate consapevoli che disporre di essi prima che l'evoluzione li manifesti spontaneamente è come dare a un fanciullo la sessualità di un adulto, è dare qualcosa che lo divora, lo distrugge nel corpo e nella psiche. Perciò guardatevi bene da una tale pratica, che anziché rendervi più potenti farà di voi delle larve. Guardatevi anche da chi vi promette poteri e conquiste dello spirito, perché certamente vuole catturarvi per un suo fine, che può essere anche solo quello di avere dei proseliti. Come l'uomo impara ad agire, a dare agli altri, attraverso il pensiero di ciò che può venirgliene, Così coloro che promettono ricompense divine a chi li segue vogliono sedurre e catturare attraverso la promessa di un vantaggio. In verità vi dico che la ricompensa maggiore l'ha chi promette di dare e chi crede di avere, in effetti, dà solamente. E come l'agire non deve essere ispirato dalla ricompensa, così il sentire che riscatta l'uomo dalla condizione in cui si trova si manifesta quando non lo si persegue, quando si vive rettamente, senza sperare ricompense. Se avete tempo libero, se volete fare qualcosa che non sia solo vuota distrazione, pure necessaria nella giusta misura, allora la migliore disciplina è quella di rendervi utili agli altri, in qualunque modo, senza aspettarvi alcuna ricompensa, nemmeno la riconoscenza. E vedrete che le forze spese in questo senso vi doneranno distinzione, equilibrio, appagamento. Ahimè, anch'io sto promettendovi qualcosa, perciò è meglio che mi taccia.